Riprendiamo i temi lasciati la scorsa settimana e li riprendiamo partendo dalla Costituzione. Carino. E perché? Scusate, ma c'è qualcosa che non capisco. Ecco, già meglio. Dunque, dobbiamo parlare di una nota tradizionale distinzione tra le Costituzioni che si basa sulla contrapposizione tra... Perché mi esce così? Vabbè, si vede? Vabbè, allora usiamola così. Tra costituzioni scritte e non scritte, questo l'abbiamo già visto, ci interessa relativamente, salvo una spiegazione. Oggi paesi senza una costituzione scritta sono alquanto rari. L'esempio più eclatante è quello del Regno Unito, che non ha una costituzione scritta, ha una serie di leggi fondamentali a partire dalla mitica Magna Carta e poi dal Bill of Rights del 1688, mi pare, l'atto di unione delle due corone e così via, ma non c'è una costituzione. E ciononostante il nostro diritto costituzionale di tutto il mondo deriva dall'esperienza inglese. Le costituzioni, vi dicevo l'altra volta, scritte, hanno cominciato a esistere a partire dalla Costituzione americana e qualche anno dopo dalla Costituzione francese della Rivoluzione. Queste due costituzioni hanno guardato l'esperienza britannica. Anzi, la Costituzione americana è sostanzialmente una traduzione della Costituzione inglese in un sistema senza monarchia e basato su un principio democratico e federale. Ma in sostanza il tipo di governo impostato dalla Costituzione americana e la monarchia inglese di metà Settecento, tradotto ovviamente con termini diversi, per cui il presidente surroga il monarca ed è un presidente elettivo, ma ha poteri paragonabili a quello del re d'Inghilterra di allora. Il Parlamento è strutturato come il Parlamento britannico, anche se poi c'è una seconda Camera che non è fatta da nobili, non è la House of Lords, ma è il Senato federale. Ma l'impostazione è desunta dall'esperienza inglese. Per la Francia invece esisteva, la Francia e tutta Europa, esisteva un altro vademecum che era Montesquieu. Quando Montesquieu trascrisse la Costituzione inglese in termini teorici, costituì un manuale d'uso per i futuri costituenti. E quindi abbiamo questo strano fenomeno, che la cucina dove si è cotta l'esperienza costituzionale fondamentale del mondo è rimasta priva di un menù scritto. In tutti gli altri paesi che hanno guardato a quello che si faceva in quella cucina, il menù è stato scritto il libro di istruzioni. E questo si spiega anche per un motivo. che vi dicevo l'altra volta, le costituzioni in larga parte sono figlie di un momento di grave crisi politica e sociale, molto spesso di guerre civili, di rivoluzioni, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la rivoluzione russa e così via. L'Inghilterra non ha mai avuto fenomeni del genere. L'uccisione di Carlo I Stuart, la dittatura di Cromwell, è una piccola parentesi a cui è seguita la gloriosa rivoluzione, e cioè una controrivoluzione, il ripristino di un sistema monarchico. Qualcuno dice che è stata anche un'occupazione olandese dell'Inghilterra, ma insomma queste sono cose che non ci interessano. Ma non aveva avuto mai quelle rotture, quelle fratture storiche che sono state tipiche di tutti gli altri paesi. E poi sono state tipiche di tutti i paesi che si sono decolonizzati. Oggi le costituzioni riempiono tutti i paesi, sia del continente americano che quello africano che quello asiatico. Ovunque voi incontrate una costituzione. Le costituzioni scritte sono rimaste un fenomeno isolato al Regno Unito e anche a Israele. Anche Israele è un paese che non ha una vera e propria costituzione scritta, ma lì per motivi molto diversi, dovuti anche alla difficoltà di scrivere una costituzione in un paese che è in perenne stato di assedio e di grossa tensione interna. Noi ci dimentichiamo dei paesi senza costituzione scritta e ci occupiamo invece dei paesi con costituzione scritta, e in particolare dobbiamo affrontare un'altra tipica divisione, non è che si legga molto, la divisione tra, vediamo se riusciamo a spostare questa disgraziatissima, la distinzione tra costituzioni flessibili e costituzioni rigide, che è tipica di tutti i libri sulle costituzioni. È la partenza, no? Le costituzioni non sono tutte uguali, ci sono quelle costituzioni tipicamente ottocentesche, come lo Statuto Albertino del 1848, che sono flessibili, e saranno flessibili essenzialmente perché non sono diverse dalla legge, non sono delle costituzioni che si impongono alla legge, possono essere derogate dalle leggi, possono essere cambiate con legge normale e quindi non sono una grande garanzia. Al contrario, le nostre costituzioni moderne sono costituzioni rigide. Per cambiare la nostra Costituzione non basta la legge. La legge che andasse contro la Costituzione sarebbe illegittima, sarebbe invalida, lederebbe il principio di gerarchia, sono fonti sovrapposte alle leggi. Per cambiare la Costituzione in tutti questi paesi, Stati Uniti, Italia, Germania, Spagna, Francia, ma anche Francia la mettiamo dentro, e di tutti gli altri paesi, bisogna avere un procedimento più pesante che il semplice procedimento legislativo. Se fosse tutto qui, non meriterebbe neanche parlarne. C'è un'altra cosa, che si dice che le costituzioni flessibili erano generalmente costituzioni brevi, che non si occupavano granché di dichiarare i diritti e di organizzare la disciplina dei diritti, per cui erano costituzioni di non molti articoli, mentre le costituzioni rigide sono anche costituzioni lunghe, cioè piene di norme. Se andate a vedere, quella brasiliana è un volumetto, quella italiana sa solo 139 articoli, ma è una costituzione lunga nel senso che si preoccupa di non solo di organizzare i poteri dello Stato, ma anche di definire i diritti, indicare i modi con cui possono essere limitati e così via. Bene, questo è il raccontino stupido nel senso che è il raccontino che non spiega il fenomeno, e adesso cerco invece di spiegarvi il fenomeno, perché non capendolo si rischia di non capire bene il senso della nostra Costituzione, o diciamo delle Costituzioni moderne. Le Costituzioni flessibili e le Costituzioni rigide sono esperienze totalmente diverse. Si chiamano Costituzioni, sono quelle rigide figlie di quelle dell'Ottocento, ma la storia è di una generazione con trasformazione. E cerco di spiegarvi perché. Lo Statuto Albertino. Vediamo un po' che cosa ci dice lo Statuto Albertino di se stesso, innanzitutto. Riuscite a leggere qualcosa? Carlo Alberto, per la grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, eccetera, eccetera, lunga sfilza di titoli di Carletto Alberto. E poi c'è questo predicozzo, il preambolo. Con lealtà di re e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi. Bla 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 bla. Una serie di chiacchiere in cui dice che è stato molto bravo. E poi, seconda comma, anche se non è un articolo, ma è un preambolo. Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli di indissolubile affetto che stringono a lite la nostra corona, un popolo che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza, d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo nella fiducia che Dio benedirà le pure nostre intenzioni e che la nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Belle parole. Uno pensa subito al giovane principino, come si chiama, Vittorio Emanuele, anche lui. Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato e ordiniamo in forza di statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia, quanto segue. Cosa c'è di flessibile, di modificabile, di derogabile in questo statuto? Lo statuto non c'è nessuna norma che preveda la sua modificazione. Non prevede di essere modificato. Ma il preambolo ci dice che questa legge fondamentale è perpetua e irrevocabile della monarchia. Anche se non mi dava la sottolineatura, è lo stesso. Perpetua e irrevocabile della monarchia significa che questo è un impegno che Carlo Alberto assume per conto suo e dei suoi eredi, per cui tutti sono vincolati a mantenere in vita questo statuto che è perpetuo e irrevocabile. È una formula che si adatta bene alle costituzioni dell'Ottocento, che sono costituzioni con cui si esce dall'antico regime, l'ancien régime. Le rivoluzioni dopo la rivoluzione francese, le costituzioni dopo la rivoluzione francese, che ha interrotto con la forza in Francia l'esperienza della monarchia assoluta, istituiscono sistemi che si chiamano liberali. Sono sistemi liberali nel senso che non si basano più su una monarchia assoluta, cioè su un potere senza limiti e senza controlli del sovrano, ma lo sostituiscono con monarchie costituzionali. Noi abbiamo un passaggio storico tra una forma di Stato e l'altra. Forma di Stato indica, diciamo, il rapporto che c'è tra il sistema di governo e il popolo. La monarchia assoluta è una forma di Stato in cui il sistema politico, il potere politico è concentrato sulla testa del baffutissimo re, che non ha limiti, sopra di lui c'è solo Dio, lui non c'ha altri limiti, ha un rapporto con il suo popolo, e cioè con i sudditi. È un rapporto quasi di proprietà. Tanto è vero che quando il re decideva di cambiare religione, e gli capitava ogni tanto al re di cambiare religione, si applicava il principio cuius regio eius religio. Cioè, il re cambia religione e il suo popolo cambia religione. Improvvisamente scoprono che c'è un altro vero Dio. Lo decide il principe e il popolo è tenuto a seguire il nuovo vero Dio. È un bel esempio, una bella dimostrazione di il rapporto tra re e sudditi. Facciamolo anche il pizzetto, se no non viene bene. La rivoluzione francese interrompe questo modo di concepire la forma di Stato e introduce la monarchia costituzionale. La monarchia costituzionale è esattamente quella che avevano inventato di fatto nel Regno Unito attraverso i secoli, diciamo attraverso la rivolta contro Carlo I che voleva stabilire l'assolutismo e l'esecuzione di Carlo I. Carlo I era cugino di primo grado di Luigi XIV, lo splendido re sole, e nello stesso anno, 1648, il Parlamento inglese dichiara guerra a Carlo I perché voleva stabilire l'assolutismo e interrompere le prerogative tradizionali del Parlamento inglese, e il Parlamento di Parigi, che non era un'assemblea rappresentativa ma un organo di notabili che aveva funzioni anche giurisdizionali, si rivolta, guerra della Fronde, se leggete i Tre Moschettieri c'è tutto questo racconto, si rivolta contro il piccolo erede Luigi XIV che scappa con la sua mamma, il cardinale, scappa da Parigi per evitare problemi. Carlo I d'Inghilterra resiste e affronta con l'esercito del Parlamento, lo fanno fuori, lo arrestano, lo condannano e gli tagliano la testa. Luigi XIV e la sua ben amata mammina riescono invece a dileguarsi e a lasciare che le cose si risolvano sul piano anche militare a Parigi, e poi tornano trionfanti e Luigi XIV finalmente può regnare come re assoluto, il monarca assoluto. Lo Stato sono io, la famosa frase di Luigi XIV, che bene rappresenta il fatto che la monarchia assoluta ha un unico sovrano. Ha un sovrano, è il re il sovrano. Poi il re si organizza con i suoi organi consultivi, con i suoi consigli di Stato, qualche volta è così buono che convoca gli stati generali, che è una figura medievale, per cui a Parigi arrivano i rappresentanti dei tre stati, del popolo, rappresentanti eletti con sistemi anche di suffragio universale, col voto molte volte anche delle donne, per cui questi arrivano a Parigi con un mandato dei loro elettori, lì si incontrano, i tre stati si riuniscono separatamente, i nobili con i nobili, il clero con il clero, i poveretti con i poveretti, alla fine si hanno tre voti, e naturalmente tre voti non sono democratici, nel senso che i nobili sono pochi ma contano per uno, i preti sono un po' di più e contano per uno, il popolo che è enorme conta sempre più uno e si perde sempre 2-1. Questo è il sistema del governo per stati, ma anche questo dà fastidio a Sua Maestà, perché tutto sommato Sua Maestà non ha bisogno di sentire il popolo, fino a quando non si trova in grave crisi economica, e allora siccome ha bisogno anche di avere soldi, tassazione, eccetera, il capo del governo, il ministro Necker, dice convochiamo gli stati generali. Convocano gli stati generali e il momento rivoluzionario è quando gli stati generali dicono non ci riuniamo più in tre camere diverse, ma facciamo l'Assemblea nazionale. E cioè impongono al re la presenza di un Parlamento. Questo è esattamente lo sviluppo inglese. Lo sviluppo inglese è che la forma di governo è il re o la regina più il Parlamento. La sovranità non sta più nel sovrano cosiddetto, nel re, ma sta in un duo, re più Parlamento. Il re in Parlamento detiene la sovranità. Le leggi le fa il Parlamento e sono promulgate dal re, il quale ha potere di veto, esattamente come oggi negli Stati Uniti. Il potere legislativo negli Stati Uniti sta nel Parlamento, ma il Presidente ha il potere di veto, il che vuol dire che nessuna legge può essere fatta se non ha il consenso del Presidente. Consenso che può essere rovesciato, sono dei meccanismi che ci interessano poco. Ma il principio è che si sposta la sovranità dalla semplice corona a una forma di collaborazione necessaria tra la monarchia e il Parlamento. Il Parlamento a sua volta, poi c'è una Camera alta e una Camera bassa, che in Inghilterra, e questo è il modello che poi si dilaga in Europa, e comporta che una Camera sia rappresentativa dell'alta società della nobiltà, la Camera bassa invece sia votata con un suffragio, di cui poi dovremo parlare. Allora, che cosa vuol dire questa affermazione di Carlo Alberto che la legge fondamentale che lui sta sancendo è perpetua e irrevocabile della monarchia? È legge fondamentale perpetua e irrevocabile. Vuol dire quello che c'è scritto, e cioè che lui si impegna a non tornare indietro. Lo statuto albertino, com'è di tutte le costituzioni dell'Ottocento, che nascono da rivolte, da moti popolari, da proteste contro il monarca, sono concessioni, infatti sono delle costituzioni octroyées, si dice, cioè concesse, gentilmente concesse. Sono concessioni che il sovrano fa, il cui contenuto fondamentale è questo: io non sarò più il sovrano assoluto, ma governerò insieme al Parlamento. Questo è il senso dello statuto. La riprova sta in questa norma che vi ho messo sotto, che vi dice parecchio del senso di questa Costituzione. La libertà personale, cioè la base dei diritti, no? La libertà dagli arresti, dalle perquisizioni, eccetera. Guardate come è trattata. La libertà individuale è guarantita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. Dove sta la garanzia della libertà personale? Nella legge, non nella Costituzione. La Costituzione non garantisce un bel niente. È semplicemente il re che si sta impegnando a non consentire più alla polizia di andare nelle case a fare quello che vogliono, quello che vuole, e senza avere una base di legge. Per cui le modalità con cui si arrestano le persone, si condannano le persone, si fermano le persone, si perquisiscono le persone, sono fissate dalla legge e non dalla polizia del re, arbitrariamente. Il che vuol dire che c'è un concorso del Parlamento, dell'Assemblea rappresentativa, nel definire le modalità di tutela. Non c'è una garanzia della mia libertà, mia come suddito di Carlo Alberto, direttamente in Costituzione. La garanzia è indiretta, solo indiretta, nel senso che la mia garanzia è semplicemente che ci sarà una legge votata dal Parlamento e promulgata dal Re, e solo in base a quella legge io potrò essere limitato nel mio habeas corpus, nella mia libertà personale. Capite? Se noi leggiamo l'attuale articolo 13 della nostra vigente Costituzione, la libertà personale è inviolabile, non è molto diverso, no? Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione di libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, in casi eccezionali, necessità ed urgenza, e segue. Vedete, qui c'è una disciplina, c'è già una disciplina della mia libertà personale, io trovo qua la fondamentale garanzia. Per esempio, che non posso essere arrestato senza il mandato di un giudice, e che nei casi urgenti in cui il tizio è ancora con l'ascia insanguinata va fermato, ci deve essere un giudice che convalida quell'arresto. Io già qua ho i termini di quella convalida, entro 48 ore mi arrestano perché sono sorpreso con il mitra fumante, la pistola fumante, come diceva Bush, no? E la salma davanti, mi arrestano, ma entro 48 ore mi devono portare davanti a un giudice, il quale deve convalidare il mio arresto nelle successive 48 ore. Già la Costituzione mi detta una disciplina di garanzie, mentre lo Statuto riservava tutto alla legge. Vi porto questo esempio perché questa è una delle tante norme che riguardano i diritti nello Statuto, ma vedete che sono norme che semplicemente ribadiscono un solo fatto, che l'uso del potere pubblico, quindi il potere di arrestare le persone, è sottoposto al consenso del Parlamento, e questo è il contenuto dello Statuto, il quale non ha bisogno di essere modificato, perché per modificare le garanzie di libertà personale basta fare una legge. Non occorre modificare lo statuto non ci dice niente nel merito di come e perché si arrestino le persone, ma quello che ci dice è che quella legge dovrà avere la garanzia del consenso del Re e del Parlamento, e questa garanzia è irrevocabile. Infatti lo statuto resterà in vigore formalmente fino alla guerra, alla caduta del fascismo, anzi fino alla nuova Costituzione, e non verrà mai modificato, anche perché non c'era un procedimento per modificarlo, è stato svuotato pezzo a pezzo. Lo stesso fascismo è entrato nella gabbia dello Statuto e ne ha svuotato il significato, senza bisogno di modificarlo. Formalmente il Re ha avuto sempre il potere di vietare, di impedire l'eccisione delle assemblee rappresentative, e le assemblee rappresentative sono diventate fasciste mantenendo il proprio potere di legiferare, ma lo statuto non è cambiato, formalmente non è stato mai cambiato. E perché invece a un certo punto si è passati alla Costituzione rigida? Questo è un problema storico che io vi banalizzerò in non più di 5 minuti, giusto per farvi capire che tipo di problemi hanno portato alla trasformazione della Costituzione da flessibile a rigida. Il problema è essenzialmente questo, e torniamo alla Rivoluzione francese. Quando col giuramento della Pallacorda si decide di unificare le assemblee degli stati in un'unica assemblea nazionale, si compie un cortocircuito difficilmente sostenibile. Io adesso vi porto dei dati proprio così, inventati, ma non so quanti siano esatti o verosimili. Distribuzione della, della ricchezza in Francia. Era calcolato che circa il 70-80% della ricchezza era detenuto nel 10% della popolazione. Per cui una situazione economica che, guarda caso, è molto simile a quella di oggi nel mondo. Oggi si calcola che il 70% della ricchezza mondiale è detenuto da un 10% della popolazione mondiale, tra cui noi ci siamo dentro forze. E di conseguenza blocchiamo le nostre frontiere, ovviamente. Allora, di fronte a questa situazione di fatto, come si potevano applicare i tre principi rivoluzionari? Liberté, égalité, fraternité. Fraternité non subito dimenticata, poi è tornata fuori di recente come solidarietà sociale, lo stato sociale, la solidarietà, eccetera. Non è mai diventato un vero concetto giuridico. Ma liberté ed égalité sono due termini che per noi sono come, non so, la Nutella e il biscotto, insomma, come dire. Sono concetti che siamo abituati a sentire ripetere sempre, no? Cioè, libertà e uguaglianza. Qual è il partito che non predichi libertà e uguaglianza? Se ci fosse, sarebbe messo all'agonia, no? Ma libertà e uguaglianza sono due termini mica semplici da conciliare, perché la libertà non è soltanto la libertà di stare a casa mia in mutande come Homer Simpson. La libertà è anche libertà politica, quindi libertà di voto, libertà di partito, libertà di essere eletti, libertà di fare propaganda, libertà di avere un giornale, libertà di avere una televisione. Come si concilia la libertà, per esempio, di voto con il principio di uguaglianza, se non dicendo che tutti hanno lo stesso diritto di votare e di essere eletti? È ovvio, no? È la logica conseguenza dell'eguaglianza applicata alla libertà, che così come noi siamo tutti liberi nel nostro domicilio, siamo tutti liberi di esprimere la nostra opinione, e siamo tutti liberi di associarci, e tutti liberi di circolare e così via, siamo anche tutti ugualmente liberi di votare. Eguaglianza di voto vuol dire suffragio universale. Lo puoi restringere ai cittadini, escludendo gli stranieri. Non a caso la cittadinanza si scopre come concetto giuridico proprio quando si comincia a ragionare su chi vota e chi può essere eletto, ma questo è un effetto deflagrante, perché immaginatevi un Parlamento votato con suffragio universale in un paese dove il 90% della popolazione ha poco niente e il 10% è ricchissime. Quanto dura la protezione giuridica di quelle ricchezze? Un'ora? Dopo la prima seduta? Dopo tre sedute? Voi capite che questo significa che, in base a principi fondamentali di cui noi siamo pienissimi, si introduce un meccanismo di rappresentanza, si dovrebbe introdurre un meccanismo di rappresentanza popolare che farebbe sì che l'ordine sociale salterebbe subito. Se voi leggete i classici della Restaurazione, del pensiero liberale, quelli che sono considerati i padri del liberalismo, non so, Benjamin Constant, tipico. Ma se leggete anche le cose che si scrivevano i letterati, per esempio, Flaubert scriveva delle lettere di fuoco contro la stupida regola, legge dei numeri. La stupida legge dei numeri è l'eguaglianza di voto, cioè chi vince l'opinione che raggiunge più voti. E lui diceva: questa è una stupidaggine. E Costano ripeteva: questo è un cattivo insegnamento per il popolo, ai quali si fa credere che si può raggiungere la ricchezza tramite le leggi, tramite la politica, tramite lo Stato. La lotta contro la politica, che va tanto in moda in questo dissennato paese, nasce già lì la paura che la politica, cioè il potere rappresentativo, cioè il Parlamento, cioè il voto uguale, facesse saltare l'ordine sociale, quell'ordine sociale che vedeva una profonda differenza sociale. Questo meccanismo è stato sempre risolto attraverso la legge elettorale. La legge elettorale è il problema che hanno avuto tutti gli stati in tutto l'Ottocento. La risposta più ovvia è stata data dalla Restaurazione, per cui votavano soltanto coloro che avevano un certo reddito. C'erano delle antigiustificazioni che sono durate molto. Voi dovete pensare a questo, l'esperienza del Regno d'Italia. Tra il 1848, Statuto Albertino, e la Prima Guerra Mondiale, il suffragio si è lentamente allargato, ma per tutto l'Ottocento è stato racchiuso tra una percentuale intorno all'1,8%, parlo dei maschi perché le donne mica possono votare, no? Soprattutto nei loro giorni, guardi, le donne sono inaffidabili, lo dice la Cassazione, non è la mia battuta, è un argomento tirato fuori dalla Cassazione a suo tempo, per spiegare perché le donne non dovevano avere il diritto di voto. Sto parlando dell'1,8% dei maschi, e a fine 800 era ancora l'8% dei maschi, cioè il suffragio è fortemente ristretto, per cui le larghe e forti istituzioni rappresentative di cui parlava Carlo Alberto erano larghe un accidente, 1,8% dei suoi sudditi, e rappresentative di una spicchia di classe sociale. Erano talmente pochi che chi si candidava di solito invitava a cena i suoi elettori, perché erano qualche decina di persone che bastavano a nominare il deputato. Naturalmente erano tutti molto ricchi, c'erano dei meccanismi selettivi basati sulla ricchezza, poi si sono estesi accettando anche di estenderla sulla cultura, per cui poteva essere dato il voto anche a chi non era ricco ma aveva un elevato livello culturale. E poi un po' la volta si è allargato e poi vedremo con quali conseguenze. Allora voi vedete che le larghe e forti istituzioni rappresentative erano fortemente selettive e fortemente incompatibili col principio di eguaglianza. L'eguaglianza era limitata a certi diritti, ma non arrivava ad ambire il diritto di voto. La stragrande parte della popolazione era esclusa dal voto. Questo significa instabilità sociale. Ossia, periodicamente la gente scendeva in piazza, soprattutto in connessione a crisi economiche, per cui a stati di malessere della popolazione, scendeva in piazza e chiedeva suffragio universale. La risposta delle istituzioni erano cavalli di Frisia, barricate, cavalleria e, nei casi più spiacevoli, il cannone. Questa è una storia che si chiama guerra civile. Questa guerra civile ha dominato la storia europea per un secolo e mezzo. Il fascismo è stato parte della guerra civile, il nazismo lo è stato anche, e sono state le conseguenze dell'arrivo del suffragio universale. Quando si introdusse il suffragio universale maschile in Italia, e questo operò soprattutto negli anni dopo la guerra, questo distrusse un assetto politico e portò le masse cattoliche e socialiste ad essere maggioranza nel governo e quindi a minare l'ordine sociale, e l'ordine sociale fu ripristinato con il fascismo, che non a caso è alimentato dai grandi proprietà agrarie e così via. Il fascismo non era un fenomeno di massa, come poi è diventato per l'opportunismo degli italiani, ma è stato un piccolo manipolo che è arrivato a Roma. C'è un film, famoso film di Monicelli, La marcia su Roma, se vi capita guardatelo, è troppo divertente, in cui arrivano a Roma questo manipolo di disgraziati, reduci di guerra con strani veicoli, si trovano di fronte l'esercito che ne avrebbe fatto una macchia di sangue in pochi minuti, ma il re decise di chiamare Mussolini e offrire il governo. Per cui la decisione del re fu la decisione di supportare il nuovo governo con un manipolo di fuorilegge, perché ovviamente quello che facevano era contro le leggi dello Stato, per garantire l'ordine sociale, il partito d'ordine. Ordine sociale vuol dire ordine economico, divisione sociale. Il 1821, primi moti, i moti del 21, in Francia cade la monarchia. 1830, rivoluzione a Parigi, cade la monarchia. 1848, rivoluzione in tutta Europa, in Francia cade la monarchia. In Italia Carlo Alberto dà una costituzione che era già vecchia di due generazioni. In Francia la gente scende in piazza al grido suffragio universale, ministero del lavoro, pensate un po', e ottiene il suffragio universale. 48, succede un 48, la repressione giunge subito dopo e poi arriva Luigi Napoleone, che ristabilisce l'impero. 70 c'è la Comune di Parigi, guerra, fine secolo in Italia addirittura c'è lo stato d'assedio, perché ci sono scontri nelle piazze ogni giorno. Il generale Bava Beccaris, che era un generale piemontese tutto di un pezzo, decide di rispondere alla manifestazione degli operai e non soltanto in galleria a Milano con il cannone, 80 morti. Voi direte, lo avranno arrestato e crocifisso? No. Sua Maestà Umberto I lo chiama e dice: bravo, molto bravo, ti do la migliore onorificenza del regno e ti nomino senatore a vita. Qualche mese dopo l'anarchico Bresci spara a Umberto I. Questo era il clima. Nelle nostre città un po' senza memoria esiste sempre un corso Umberto I tagliato da via anarchico Bresci, perché poi si festeggiano tutti e due e via. Ma sono questioni che non si possono non capire. Non c'era gente cattiva, c'era un dramma irrisolto, il dramma di come consentire di mantenere o sviluppare un certo disordine sociale, una certa distanza sociale incolmabile, pur predicando i principi liberali. Questo era il problema. Uno dei padri del liberalismo cattolico spagnolo, Donoso Cortés, scrisse un pamphlet intitolato Della dittatura, in cui descriveva perfettamente questa cosa, proprio con chiarezza. Diceva: la dittatura è una forma di governo altrettanto legittima di quella delle istituzioni costituzionali. Quando si può mantenere l'ordine sociale con le leggi, vanno bene le istituzioni costituzionali. Quando l'ordine sociale è minacciato, ci vuole la dittatura. Stupendo, la chiarezza dei classici. Ma vi dice anche come il dramma fosse vissuto come dramma, come un dramma senza via di uscita. La speranza era quella di una lenta evoluzione sociale, per cui la gente diventava più abbiente e come tale acquisiva la proprietà e come tale riusciva ad acquisire anche il voto, e il voto si estendeva un pezzo alla volta. Questo era il programma per il futuro del pensiero liberale. Ma l'importante era passare per l'acquisizione di un patrimonio. Ma perfino i liberali cattolici italiani, penso a Rosmini, scrivevano delle cose bellissime. Dicevano, per esempio, che solo chi è proprietario terriero ha a cura l'interesse della nazione. Perché? Ma semplice, perché il territorio nazionale è diviso in proprietà private, per cui il proprietario è l'azionista della nazione, azionista, e solo l'azionista ha a cuore l'interesse della società. Se avessimo aperto, dicevano loro, ai voto dei diseredati, di chi non aveva le istituzioni, questi avrebbero pensato di poter arrivare al benessere, alla ricchezza, tramite l'attività politica e non tramite il duro lavoro. Per cui l'allargamento improvvido del suffragio sarebbe stato anche diseducativo. Questo era il pensiero politico che stava dietro a un sistema di organizzazione sociale e istituzionale che si rispecchiava nello statuto. Lo statuto era la promessa di non tornare indietro, ma la promessa fatta ai 100 signori che avevano rappresentanza nelle istituzioni. È una promessa fatta a uno spicchio di società, che ovviamente aveva il potere economico, che non sarebbe stata esclusa mai più dal governo del paese. Ma la promessa finiva lì. Alla prossima ora, la seconda puntata.